was Ende. Was Lampel?
Urtola!
Loro partono da qui, devono andare a Matera. Non si fermano.
L'altro spazio non è città metropolitana, non è più periferia, è quello spazio immenso che rappresenta il 60% del paese, che sono le aree interne. Il tema della mobilità è uno dei grandi temi di queste aree interne. Abbiamo bisogno di capire come funziona una rete, anche a bassa velocità, anche di tipo automobilistico, che permetta di raggiungere questi luoghi attraverso dei meccanismi che si stanno affacciando nel mondo.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno.
Don Fabio Renzi, si ricorda?
Come no?
Mi presento il Pietro Mario Cucinella.
Oh, buongiorno.
Il sindaco di Lucca.
È un viaggio che vuole lanciare un messaggio, ma che vuole anche raccontare un modello italiano. Quello della prossimità è l'idea che noi qui non abbiamo le città metropolitane come hanno in altri paesi del mondo, perché la prossimità di tante città costruisce di fatto una rete di
esatto.
città.
Sì, una volta anche combattenti tra di loro.
Appunto questo. Questi faggeti che hanno 500 anni, 550 anni, sono alberi che hanno vissuto ai tempi di Michelangelo. Discute di sostenibilità e di bellezza, poi la bellezza ci sfugge perché le città purtroppo non hanno percorso quella strada. Allora quando vai in questi luoghi dove questo rapporto con la campagna, con la foresta, dove c'è meno conflitto, no, sul costruito, ritrovi una certa pace per dire ma forse quella cosa che abbiamo fatto per mille anni era anche una ricerca di un equilibrio.
Quando la modernità si è piombata addosso con il bastone, questo spirito collettivo abbiamo pensato di trasformare queste due debolezze in un'occasione per fare qualcosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo è stato il tentativo dell'impresa sociale Cadore.
Le Alpi sono anche quelli, sono dei territori difficili, molto sensibili al clima, molto sensibili all'ambiente, e chi abita in montagna ha una particolare cura dell'ambiente. Quella potenza è quella che ha creato anche questo rispetto profondo della montagna. Quella cultura, che è una cultura millenaria, si è poi trasformata nell'attenzione da parte anche degli architetti che hanno un rapporto così rispettoso della natura. E non è un caso che è così forte proprio in quei luoghi della montagna.
Content. We're living a life that we're living rather than living a life and dreaming of another one. In London, it's cars shooting past you on the street all the time.
De Carlo è stato anche il mio professore e io sono stato un pessimo allievo. Il suo lavoro intellettuale era fuori dal tempo, cioè il tempo scorreva e lui era in un altro tempo, e dopo tanti anni si parla di partecipazione, si parla di un rapporto col territorio, cioè quei temi che lui aveva impostato sembra che siano gli elementi fondativi del nuovo mestiere.
Non sono allevato pecore e mucca, avevo le capre ma adesso le ho vendute.
Qui non ci sono molte pretese di vivere la vita non so come, qui si vive in compagnia, si fanno molti spuntini, quindi io qui sto bene, voglio morire qui.
Quindi un punto d'appoggio era il Gorgo. Non c'erano gli hotel, c'erano le case, amici, si ospitava le persone.
Per i giovani non offre niente. Qui da quel punto di vista siamo ancora come prima.
Quelle due ciminiere sono in qualche modo il segno di un grande fallimento, che però su quel territorio sono una ferita, perché sono come due aghi piantati su questa pianura, no?
sono nati lì, sono stati edificati, però alla fine se ne fa un pochissimo scarso.
Per la prima volta qualcuno ascolta, no? Che questo è il grande dibattito, tutti parlano, nessuno ascolta. Aver fatto degli incontri in cui le persone sono state messe di fronte a una politica di ascolto, no? È stato anche molto emozionante per loro, no? Quindi, ma perché questo lo deve fare un architetto?
Quarant'anni che faccio il pastore adesso. 40 anni.
Un lavoro come questo, che è stato sicuramente da un punto di vista politico e anche immaginario molto forte, no? Di affrontare la città nuova, di chiamare gli architetti, di utilizzare l'arte come un fenomeno in qualche modo fondativo di una nuova città, è stata un'operazione, penso, unica.
Oggi, dopo 50 anni di periferia, ci poniamo la questione di come mettere in ordine questo problema, quando abbiamo una lezione straordinaria che ci ha spiegato per 1000 anni come si fa lo spazio.
Ottimo. Ecco, ma questo è un estratto poi di un film che dura 50 minuti, che è un po' la testimonianza di questo viaggio sul tema delle aree interne. Mi sono poi concentrato, appunto, come dicevo nel film, dopo aver parlato di città metropolitane, qui c'è stato un grande dibattito, anche un po' particolare, perché poi le città metropolitane in Italia non ci sono, diciamo, la definizione metropolitana della città è la provincia che diventa metropolitana, quindi non c'è un concetto forte sulla metropoli che non abbiamo. Poi si è parlato di periferie, che è stato un altro argomento importante. Non è un caso che un architetto ha portato in Senato l'argomento chiedendo al governo di fare qualcosa. Anche questo è un segnale importante del ruolo che può avere un architetto nella società civile, che non è solo quello di costruire o di progettare, ma di porre anche delle questioni, no? Quindi abbiamo parlato di periferie, è stato un programma importante. Devo dire che il programma poi del governo precedente comunque aveva dato uno sbocco, no? Molte città hanno investito, sono molti progetti sul recupero di alcune zone periferiche. Adesso vedremo, dopo le ultime vicende, cosa succederà di questi fondi. E rimaneva un altro spazio, no? L'altro, cioè tutto quello che non è più città metropolitana, non è periferia, ma è tutta quella parte del paese, appunto sono il 60% del territorio italiano, è fatto da centri minori, è anche il luogo delle grandi foreste, dei grandi paesaggi, però in quella parte del paese abitano 25 milioni di persone, quindi è comunque un quarto della popolazione, un quinto della popolazione del paese. È anche il luogo dove è custodita una gran parte della cultura di questo paese dell'Occidente. Quindi abbiamo attraversato questi luoghi, no? Abbiamo, siamo andati a incontrare, insomma, diversi posti. Adesso vi faccio vedere qualcosa. Adesso questo è la Biennale delle Grafton. Questa è l'immagine del paese in versione notturna e questo è l'arcipelago, no? Cioè, se io tolgo dalla carta tutto quello che non è appunto città e periferie, mi rimane un arcipelago, no? Come fossero tante isole, che è anche una metafora di quello che è stato l'Italia per molti secoli, no? Che le città-stato di fatto definivano delle città che erano separate, no? Si sono fatti la guerra, adesso qui siamo in Toscana, quindi siamo in Liguria, però diciamo che siamo ai confini di guerre fratricide tra pisani, livornesi, fiorentini, poi ogni città ha sempre fatto una competizione, no? Che è stato anche uno dei grandi motori, no? Di questo paese, perché quel conflitto di fatto poi si è trasformato nel tempo, no? In una sfida continua, no? Uno dei temi meravigliosi, no? Delle creazioni delle piazze italiane è che le piazze sono state il primo segnale della libertà dei cittadini, cioè lo statuto di cittadino arriva nel Medioevo e gli italiani cosa fanno? Costruiscono le piazze, perché nelle piazze sono i mercati, perché nelle piazze ci possiamo riunire a discutere, ma il mercato è stato uno dei grandi fenomeni di innovazione, perché, come voi sapete bene, una della mentalità italiana che ha anche salvato questo paese è che quando uno vede una cosa che ha fatto un altro, la prima reazione qual è? Io lo so fare meglio, no? La classica cosa, mangio una spaghettata a casa tua, ti dice se vieni a casa mia, la mia mamma lo sa fare meglio, no? Nella semplicità di questa battuta però si nasconde un grande motore, no? In cui chi guardava le cose degli altri sapeva farlo meglio di un altro, e questo motore è stato un motore straordinario, anche portatrice di grande creatività, no? Quindi questo è il paese. Quello che io volevo raccontare anche in un luogo importante come la Biennale è quello di dire che l'Italia è un modello di rapporto territorio-città molto diverso degli altri paesi, no? Molto, molto denso, molto, molto vicino. È una rete di città che sono collegate tra di loro, e lo abbiamo chiamato, le aree interne sono un grande spazio urbano. No? Ma perché? Perché negli spostamenti nell'interno del nostro paese noi ci spostiamo in 20 minuti, 30 minuti e troviamo un'altra città, un altro luogo, un'altra cultura, altre ricette, altri dialetti, no? Se faccio traslo questo tempo nelle città metropolitane, in 20-30 minuti faccio 3 stazioni della metropolitana. Quindi in teoria questo spazio di connessione è uno spazio che è una grande rete di città intervallate da questi grandi spazi agricoli e paesaggistici, no? Quindi questi sono un po' i dati importanti. Poi il paese è molto diverso ancora tra nord e sud, ci sono delle differenze che ci portiamo dietro ormai da molto tempo e che non sono ancora colmate, no? E quello che è stato importante in questa avventura, io lo dico perché faccio un altro mestiere, no? Mi sono trovato a fare il curatore di una cosa in cui il progetto era inventarsi questa storia, ma non fare i progetti di architettura. Quindi ho chiamato altri a farli in questo padiglione, e abbiamo voluto individuare 5 aree del paese che sono un po' anche un esempio, no, di fallimenti, e comunque guardandoli sempre con un certo ottimismo. 5 aree del paese che sono appunto le aree, le foreste casentinesi, le aree di Camerino, la Basilicata per gli scali ferroviari, la Sicilia per Gibellina, un'opera incompiuta, e la Sardegna per un'area legata alla salute. Abbiamo voluto in queste 5 aree raccontare 5 storie, che sono anche un po' una storia di cui questo paese ha bisogno, no? Questo paese ha bisogno di architettura, contrariamente a quanto si continua a dire, questo è un paese che non ha investito niente nell'architettura, poco. Alessandro è qua, gli devo un piccolo grazie per quello che ha fatto, però è un paese che negli ultimi 30 anni non ha utilizzato l'architettura come una forma di espressione, perché in questo paese purtroppo l'architettura è stata fatta molto male e l'ambiente ha pagato un prezzo durissimo, no? Dal punto di vista ambientale, l'abusivismo, cioè purtroppo all'architettura sono associate cose non molto belle. Detto questo, però è importante parlarne, perché l'architettura è anche un modo per rilanciare i territori. Quando dico l'architettura non lo vedo in senso estetico, no? Ma nel senso di funzione, che cosa può servirci a fare, no? Abbiamo individuato poi appunto questi luoghi, fatto un viaggio, abbiamo fatto gli itinerari, attraversato con una troupe il paese per andarlo a raccontare, e soprattutto abbiamo fatto questo lavoro di ascolto, quello che vi dicevo prima, no? La cosa più semplice anche metodologicamente non è stata quella di fare dei progetti e poi andiamo a vedere dove. Abbiamo fatto, attraverso anche con la collaborazione con Marianella Sclavi, Ascolto Attivo, sono persone che hanno lavorato nella partecipazione da molti, a 30 anni che lavorano su questi temi, abbiamo fatto degli incontri in questi luoghi per parlare con le comunità, ma non per dirgli cosa volevamo fare, ma per ascoltare un po' quali sono i desideri, no? In fondo l'architettura è poi il momento finale di un processo, che è quello di esprimere del perché la facciamo, no? Perché facciamo l'architettura? Perché dobbiamo incrociare aspirazioni, desideri. C'è anche una grande spinta, nonostante nelle aree interne ci sia, quindi, un tema di abbandono, poi ne parleremo. Anche nei luoghi più difficili non è mai persa la progettualità, cioè di progettare qualcosa che deve ancora venire, no? Quindi questo è stato un po' tutto questo percorso che abbiamo fatto, che ci ha portato poi a pensare, a progettare degli edifici ibridi, no? Forse abbiamo superato quella fase in cui gli edifici hanno una monofunzione, soprattutto perché nelle aree interne non possiamo fare un museo, un ospedale, una scuola in ogni posto, ma forse fare questa idea dei cluster e quindi progettare un edificio che è anche un luogo per la salute, ma è anche una scuola, è anche un piccolo museo, è anche un luogo per stare insieme. È quelle che una volta che abbiamo perso poi delle cose in questo percorso degli ultimi 50 anni, no? Una volta si chiamavano le case del popolo, senza dargli connotazioni politiche, però la casa del popolo, per esempio in Francia ci sono delle cose meravigliose, qui anche c'erano, sono i luoghi dove la gente gratuitamente, quindi senza pagare un biglietto, si incontrava, giocava a carte, c'era la musica, ballavano, parlavano, si incontravano, quelle cose lì sono un po' sparite e oggi questi luoghi non ci sono più. Quindi l'idea nelle comunità più, nei paesi più piccoli, dove non si può fare tutto in un posto, l'idea di mettere insieme dei comuni e raccontare con loro, l'idea di fare magari in una scuola, ci potrebbe essere anche un centro per le cure croniche, che vuol dire che non è un ospedale ma un luogo di cura, e ci può essere anche un museo che racconta la storia di quei luoghi. Insomma, ci sono e abbiamo raccontato questo attraverso 5 progetti, no? Questo non mi ricordo cos'è. Abbiamo fatto degli incontri, insomma è stato un anno di lavoro intenso, abbiamo fatto anche molto lavoro con gli studenti per intercettare anche i loro desideri. La cosa più straordinaria è che nel Basento, poi vi faccio vedere, siamo nella valle del Basento, siamo in Basilicata, la valle che da Salerno poi porta fino a Taranto, ora c'è anche una freccia rossa che ci arriva a bassissima velocità, però in questi scali ferroviari del Basento, che è una delle storie tutte italiane, no? Il Basento doveva essere un luogo dello sviluppo industriale del paese, non è successo nulla, ci sono le stazioni, sono tutte vuote, chiuse, e c'è una scuola agraria, questo a Grassano, che è interessante perché è una scuola in una valle e i paesi sono tutti in alto, no? Una tipica situazione italiana, quindi tutti i ragazzi scendono e poi vengono riportati su, è un tema di trasporto complicato, eh? E questi ragazzi finiscono di studiare all'1, ma il pullman che li porta a casa parte alle 3. Non si capisce perché deve partire alle 3, però passa alle 3, quindi ci sono 2 ore questi ragazzi che stanno lì a far niente, non c'è niente, no? Quindi il tema di rimettere in pista gli scali ferroviari, che non è come a Milano che è una vicenda diversa, proprio sono proprio scali ferroviari dove arriva il treno, è quello che forse quelli possono diventare dei luoghi che non sono più i luoghi della partenza, ma un luogo di arrivo, cioè dove succede qualcosa, c'è una scuola, c'è un centro formativo, c'è una grande domanda di innovazione sul tema agrario, molto interessante dei più giovani, che vogliono rimanere a fare gli agricoltori, ma hanno bisogno di innovazione e tecnologia, perché non si può fare come si faceva una volta. No? E, ecco, questo è un po' il viaggio, adesso non so se sono comprensibili, però questo è il primo itinerario che dalla Liguria fa, diciamo, gli Appennini nord-occidentali, e abbiamo incrociato questi itinerari, sono stati per noi una matrice in cui abbiamo incrociato delle cose antiche, perché poi noi abbiamo un piccolo peccato originale che non riusciamo a superare, no? Abbiamo una storia meravigliosa e poi abbiamo questo timore, no? Questa storia così pesante, abbiamo già fatto tutto, gli architetti fanno fatica a confrontarsi con la storia dei borghi, dei paesaggi. E le persone sono tutte contrarie all'architettura moderna perché l'architettura moderna è brutta e quindi nascono sempre degli enormi conflitti. Bisogna che superiamo questo dramma del rapporto storia-contemporaneità, perché sennò rimaniamo incastrati in un paese che non vede poi il futuro, no, di questi luoghi, che non sono congelati, sono luoghi che hanno bisogno di essere reinterpretati. No? Questa è la strada romana vicino ad Aosta, per dire, abbiamo anche... Ne siamo andati anche un po' a trovare questi luoghi, no? Queste grandi fortezze meravigliose. E adesso partendo da là, perché era un'immagine iconica, questa cosa che c'è nel video, si vede appena, è Colletta di Castelbianco. Allora, Colletta di Castelbianco, non sapete dov'è, ovviamente, non lo sapevo neanche io, è vicino a Savona, nell'entroterra. Questo è un progetto di Giancarlo Del Carlo, 1994, quindi non è che parliamo di 1000 anni fa, no? Questo paese era abbandonato da 300 anni perché una via di comunicazione è stata tagliata, passata da un'altra parte, quindi il borgo è morto. Nel 94 un imprenditore italiano ha comprato il borgo, sono 75 case, e ha chiesto a Giancarlo De Carlo di fare un progetto sul primo villaggio telematico. Cioè, in Italia nel 94 questa roba non è che se ne parlasse più di tanto, gli Stati Uniti avevano cominciato, e Giancarlo ristruttura questo borgo con una grande sapienza, una grande qualità, studiando anche il rapporto, per esempio, tra i volumi interni delle case e le finestre, no? E scopre che c'è un codice, probabilmente come in tutta la storia dell'architettura, un codice di sapienza che non è scritto da nessuna parte, ma c'è un rapporto tra quella finestra e quel volume, c'è un rapporto geometrico, no? Lui, studiando questo luogo abbandonato, scopre questo codice e quindi apre delle altre finestre in relazione a questo codice. Quindi alcune di queste finestre fanno parte di questo recupero, mettono la banda larga. Oggi in questo villaggio ci abitano australiani, neozelandesi, messicani, americani, norvegesi, persone che vivono lì. Vivono lì e lavorano lì, un po' perché hanno ovviamente la facilità di connessione, però per un principio molto semplice, no? Vengono via dai posti più tremendi del mondo, nelle grandi città o meno, vanno a vivere lì perché lì si sta benissimo. Cioè, vabbè, le campagne ligure, immaginate, no? Bellissimo, Liveti, c'è un posto magnifico. Però la cosa che è più forte è quest'idea di vivere in un luogo dove sono tutti insieme, cioè c'è una sorta di nasce una comunità, no? E questo concetto di comunità è una cosa che ritroviamo spesso nei luoghi più piccoli, perché c'è una relazione fisica, no? Esci di casa, c'è una piazzetta, passi davanti alla casa di un altro, e non mi sembra che sia stato un problema. Questo era interessante perché è chiaro che non possiamo immaginare che tutti i borghi d'Italia li facciamo così, no? Questo, però intanto questo è un esempio del 94 che ha funzionato, e forse ci vuole anche qualche idea, no? Per rilanciare questo tema delle aree interne, no? È un posto meraviglioso. Il barista è un argentino che si è trasferito all'Argentina perché aveva sentito questa storia e ha aperto un micro bar, quindi quando andate là, e lui è anche il custode delle case quando non c'è nessuno, quindi è un posto meraviglioso. E questo inglese che c'è nel film è uno che è venuto in vacanza perché ha sentito parlare di questa roba, dice, con la moglie, ha venduto tutto, si è comprato le chitarre, suona il blues e vive lì. E dice, perché devo passare una vita in un posto come Londra, sognando un'altra vita, passo tutta la mia vita a immaginarmi un altro luogo e sono andato in un altro luogo, appunto, la finita. E questo era solo adesso vi faccio vedere alcuni esempi, poi se andate in Biennale fino al 25 novembre è aperta. Poi qui siamo nella parte più orientale, qui siamo sulla Valle del Vajont, qui si vede ancora il dramma di quello che è successo quando è scivolata la montagna dentro la diga, no? Con quel grande dramma tutto italiano. Come voi sapete, lo sapevano, è un po' come la storia del ponte, lo sapevano che veniva giù la terra di quella diga, non sapevano che sarebbe caduta così velocemente, punto, ma si aspettavano che scivolasse lentamente, non si aspettavano che scendesse in un secondo facendo un'onda. L'onda che ha superato la diga del Vajont era di 250 metri. Ecco, voi potete immaginare cosa è successo quando quella diga in quella gola è arrivata giù. Però anche lì, nonostante queste memorie difficili, no, questo è un posto meraviglioso dove hanno ricostruito un luogo di incontro molto interessante. E poi c'è questa roba meravigliosa. Io conoscevo solo per storia, poi ci sono andato a fare un giro, e questo è il villaggio Eni di Enrico Mattei. Allora, aspetta che tengo il tempo, sennò vi tengo qua tutta la sera. È mia abitudine non parlare molto, ma se non mi fermo qualcuno potrei stare qui con voi tutta la sera. Questo è il villaggio Borca di Cadore, è una storia meravigliosa questa. Allora, Borca di Cadore, Enrico Mattei, siamo alla fine degli anni 60, decide di costruire una colonia per i propri dipendenti. Chiama uno dei più grandi architetti di quell'area, un friulano, Gessler, che progetta questa colonia. Allora, questo qui è è la parte centrale della colonia dove si incontrano tutti i bambini, e costruisce questo villaggio nel versante opposto. Era una sassaia, era un pendio roccioso di sassi, e contrariamente a quello che avrebbe immaginato qualcuno, che di farlo in una foresta di fronte, dice, no, lo facciamo qui. E lui ha progettato, perché era la migliore esposizione solare, era il luogo migliore dal punto di vista ambientale, e progetta questo edificio. Non ci sono scale, Cioè, questo è il padiglione centrale, poi si entra, ci sono tutte rampe che portano ai dormitori dei ragazzi, per la semplice ragione che è una colonia per bambini, la prima cosa che i bambini corrono e la prima cosa che fanno con le scale si rompono le ginocchia. Quindi non ci sono scale, c'è tutto un sistema di rampe e di finestre piccole per guardare il paesaggio, e lui progetta la posizione di tutti gli alberi. Quindi quando sei dentro la colonia e guardi fuori, quello che vedi è un artificio, come del resto lo è tutto il paesaggio italiano, no? Dicevamo prima, il quadro di Leonardo del Cinquecento, che tu guardi dietro, che cosa c'è? C'è il paesaggio italiano, che è una costruzione di quegli anni, che è rimasta così per secoli, no? Quindi Borca è una roba meravigliosa ed è un esempio dell'architettura, della migliore architettura italiana, quando negli anni 70, non sono nostalgico, lo dico soltanto perché ci sono delle robe che vale la pena ricordarci nella nostra storia recente. Negli anni 70 e gli anni 80 sono stati straordinari, abbiamo avuto degli architetti, Franco Albini, Gerdan è uno, Helge e Albini, Carlo Scarpa, cioè abbiamo una scuola di architetti che hanno lavorato nel minimo dettaglio, cioè quello che si chiama total design, di disegnare tutto. Cioè hanno solo un altro che ha fatto un lavoro così, è Frank Lloyd Wright negli Stati Uniti. Cioè noi avevamo gente di abbiamo ancora qualcuno di questo calibro, no? E questa progettazione completa è una roba meravigliosa. Quindi tutta l'attenzione, per esempio, di questo edificio all'uso del cemento, all'uso del legno, al ritmo delle finestre, queste finestre che intravedete sono anche una grande metafora del lavoro di Wright che faceva a Chicago nell'Oak Park in quegli anni. Quindi c'era anche tutto un legame con la cultura di quegli anni, no? Meraviglioso. E poi la cosa più bella qual è che siccome era una colonia per tutti i dipendenti, cioè dai top manager a quelli, gli operai che lavoravano nelle piattaforme, le famiglie venivano estratte a sorte e i bambini a sorte. Quindi c'erano i bambini che dormivano insieme ai figli degli operai o ai figli dei manager in una maniera, diciamo, in un'idea di una famiglia molto, molto ampia. E questo è uno spazio meraviglioso, che è questo, la grande hall dove si incontravano tutti per gli incontri collettivi. E poi scendendo un po' più in basso, sempre a Borca, quello che avete visto anche nel film, questo signore è un uomo che ha costituito una cooperativa, la cooperativa Cadore, che nasce sulle ceneri di quello che ha lasciato Luxottica in quella valle, perché Luxottica è stato il grande motore di quella zona. Ho lavorato per tantissimi anni tutta la filiera dell'occhiale e tutti i subcontractor, tutto l'indotto, meno un bel giorno chiude tutto e c'è un grande disastro sociale, cioè la gente non c'ha più lavoro, non sa più cosa fare. Costituiscono una cooperativa che fa servizi sociali pubblici, cioè dà una mano al comune a fare servizi agli anziani, alle scuole, all'educazione, all'agricoltura. Una parte di questi soci sono degli immigrati e quindi l'esperienza di quella cooperativa è un'esperienza di grande successo collettivo, cioè una risposta che dà un luogo che è ferito dal lavoro e che ha bisogno di assistenza, si forma una cooperativa che aiuta le persone, un posto. E questa è una roba tutta italiana, Marianella Sclavi. E poi scendendo, diciamo, dalle Alpi orientali, scendiamo verso l'Emilia Romagna, qui siamo nella foresta casentinese, quindi siamo a cavallo tra la Toscana e l'Emilia, nell'eremo di Camaldoli. Qui stiamo in quelle foreste, come dicevo prima, le foreste camaldolesi, una quota parte, non tutte, hanno questi faggeti cinquecentenari che sono patrimonio dell'umanità, non si può andare a vedere, non si può entrare, sono posti molto protetti, che raccontano però una storia, no? La storia è quella, appunto, che i faggeti di questi territori, no, sono stati per secoli anche oggetto di grande attenzione, per esempio dei pisani che venivano lì a prendersi gli alberi per fare le navi nella grande potenza della Repubblica, no? Quando Brunelleschi vince la gara per fare per completare la cupola di Firenze, lui vince la gara perché? Non perché sapessero che era un genio dell'edilizia, non lo sapeva nessuno come avrebbe potuto farlo, perché lui dice: faccio la cupola senza i ponteggi. E il cliente dice: allora non devo andare a prendere due foreste per fare i ponteggi, avete presente, altri 94 metri, per fare un ponteggio che tiene su tutta la cupola, e poi devo portare tutti gli alberi a Firenze, montare questo castello enorme, poi tirarlo giù, poi cosa me ne faccio? Lui dice non li faccio, non c'è bisogno, e costruisce una delle avventure ancora oggi parzialmente conosciute, perché non si capisce bene ancora oggi, perché lui avesse studiato i romani, le cupole romane, come lui potesse fare un'opera come quella, no? Sono 8 centine che salgono senza ponteggio e poi si chiudono sulla lanterna. Per tenere insieme questa roba c'è tutto un sistema di mattoni a spina di pesce tenuti insieme dalla malta, ma nel 500 la malta non è mica quella di oggi a presa rapida, cioè che ci voleva 30 giorni perché si asciugasse, o come lui abbia fatto a tenere in piedi quella roba è ancora oggi oggetto di studio. Comunque, Foreste Camaldolesi era anche una metafora del racconto del tema dei boschi in Italia, no? C'è un grande tema, per esempio, la filiera del legno in Italia, o diciamo quella dell'industria del legno, parlo di Federlegno Arredo, la grande industria dell'arredo italiana, no? Compra l'80% del legno in Austria e in Slovenia, cioè noi, non gli, il paese non glielo dà. Ora, se vado a vedere il trattato del 1400 Eroti dei Camaldolesi, i Camaldolesi scrivono un trattato, vanno a vivere lì nel 1034-1036 perché volevano vivere, volevano costruire un luogo nel deserto, ovviamente nel deserto in Italia non c'è dove vanno, vanno in cima a una foresta che li ha protetti, no? Li ha tenuti lontano da tutto il mondo perché è un luogo di meditazione, no? I Camaldolesi nel 400 scrivono un trattato sulla sostenibilità del bosco, nel senso che il bosco va mantenuto, è oggetto di una risorsa, ma va anche preservato, è un principio semplice. Ora, una posizione estrema di bloccare tutto, non si deve più toccare niente, ovviamente è anche eccessiva, perché i nostri boschi sono dei boschi naturali, ma sono continuamente oggetto di lavoro, no? Tipo, siamo stati in Val di Fiemme. Se voi andate in Val di Fiemme, vi portano in giro le guardie forestali, che lì ci sono ancora perché sono a statuto speciale, e ti fanno vedere quanto lavorano sul bosco, cioè tagliano, prendono, fanno. Lì c'era una grande filiera del legno, muore tutto perché si decide che non si può più fare niente, no? Ci sono 100.000 alberi che cadono naturalmente all'anno nelle foreste camaldolesi e che non si possono utilizzare. Poi Federlegno deve andare a comprare l'80% del legno in Slovenia e una gran parte del legno che bruciate nelle, si bruciano nelle pizzerie per fare la pizza non viene dall'Italia ma viene dalla Slovenia. Quindi questo è un po' anche il paradosso, si parla delle aree interne del lavoro, però bisogna anche un po' riflettere, no? Su questi temi. No? Allora, i camaldolesi ce l'hanno insegnato, poi queste sono le casette dei 14 frati che vivono in isolamento. Meraviglioso. E poi ci sono dei piccoli interventi. Abbiamo voluto intercettare non tanto delle grandi architetture, anche perché nelle aree interne già ce ne sono poche, nelle grandi città, nelle aree interne c'è veramente pochino. Però mi sembrava importante anche raccontare in un luogo come quello della Biennale di Venezia che per essere un bravo architetto non è che devi aver fatto una torre a Hong Kong, se no non sei nessuno, perché non è vero. Ci sono tanti architetti che sanno, fanno bene il loro mestiere, ce ne sono tanti che bisognerebbe proprio cacciarli fuori, perché io dico sempre una categoria indifendibile, perché fare l'architetto è un mestiere pericolosissimo, no? Perché maneggi delle cose pericolose, no? Perché fai un edificio brutto, poi ce lo teniamo tutti, no? Non è che lo fa lui, no? Quindi è un mestiere di responsabilità. Però ci sono anche tanti architetti che hanno capacità di empatia, che lavorano in questi luoghi, cercano di trovare questo dialogo difficile, no? Tra l'esistente, la storia e l'architettura contemporanea. Questi sono dei giovani che hanno fatto dei piccoli interventi anche per migliorare lo spazio pubblico, no? Poi scendiamo giù nei luoghi un po' più difficili, qui siamo a Camerino. Camerino, come voi sapete, non abbiamo voluto dedicare una sezione al terremoto perché è un argomento troppo sensibile e poi non è stato fatto praticamente nulla, quindi non è neanche il caso di mettere il dito sulla piaga. Però abbiamo detto Camerino perché il Camerino è un altro esempio tutto italiano, no? Di una città piccola, no? Che però ha una storia straordinaria. A Camerino è custodito il tiepolo più a sud d'Italia. Ora, magari è una definizione un po' particolare, però una famiglia di Camerino chiese a Tiepolo di fare un quadro che è custodito in una delle chiese Ora è interessante perché Camerino è anche un luogo tipico un po' del conflitto città-università, perché Camerino sono 15.000 abitanti, 7.000 studenti e 6.000 residenti, no? Quindi chiude il centro storico, chiude l'università, città finita, morta. Ora, il fatto che Camerino sia ancora chiusa dopo 2 anni è un fatto drammatico, perché a parte la gente che non può rientrare, non si riesce a mettere in moto tutto il meccanismo di rapporto città-università che è stato un grande motore. Adesso piano piano l'università, meno male, ha fatto delle azioni, però questo è un rapporto che è un po' un conflitto, ma è anche una forza vitale di questo luogo, no? E oggi poi, ecco, poi sono queste le situazioni in cui ci troviamo. Una gran parte delle chiese del cuore di Camerino sono rimaste più o meno in piedi, e poi quella più importante, Santa Maria in Via, la parola lo dice, è sulla via di uscita di Camerino, è la terza volta che la ristrutturano, è la terza volta che crollano. Ecco, questo è un altro paradosso. Perché? Perché un intervento tecnologico in una chiesa è stato oggetto di un grande dibattito con le sovrintendenze, quindi orrore, non mettiamo i tiranti, orrore, non mettiamo niente. Io quella foto non ce l'ho neanche, ma ecco, poi è questo poi l'orrore, no? Poi è un castello che starà lì per i prossimi 30 anni, e oggi Santa Maria in Via è incerrottata di carbonio praticamente dappertutto, perché si è aperto come un panettone, no? Ha fatto così, è caduto tutto dentro. Ma cos'è successo? Che ha bloccato di fatto la possibilità di uscire da Camerino, quindi la gente ha avuto paura, perché mentre c'era il terremoto esce di casa e poi una chiesa blocca la strada. Quindi abbiamo fatto 4 incontri con la cittadinanza per parlare sul tema della ricostruzione anche di quella chiesa, che è un argomento molto sensibile, e abbiamo anche trovato molta progettualità. Abbiamo chiesto anche attraverso Marianella, no? Abbiamo fatto questi incontri, il primo l'abbiamo fatto in un bar che era una specie di capanna come questa, no? Perché l'amministrazione non aveva tanto voglia di partecipare a un incontro pubblico, e abbiamo fatto l'incontro con 15 persone. 3 settimane dopo ne abbiamo fatto un altro con 50 persone, un mese dopo ne abbiamo fatto un altro con 300 persone, e l'ultima volta abbiamo fatto un incontro con 500 persone che hanno deciso di partecipare a questo progetto che abbiamo fatto per una strategia per ricostruire la città, no? Quindi questo tema di parlare del futuro per esempio è stato importante. Abbiamo chiesto a loro, Marianella gli ha chiesto, scrivimi una lettera, no? Pensando di essere già tra 15 anni, no? Non ora, perché ora mi racconti quello che vedo, ma tra 15 anni come lo vedi il tempo, no? Sembrava una cosa un po' semplice, in realtà c'è stata una grande passione a scrivere questo futuro, no? Perché se tu, è chiaro che il futuro non lo vedi, no? Perché saremo dei veggenti, no? Però il futuro lo puoi raccontare, che è già una cosa, è già un modo per vederlo, no? Se io ti racconto come faremo Camerino nei prossimi anni, ti ho già dato una strada per capire che sarà quello il percorso che faremo. Ma se non succede niente, è ancora più difficile, sopportare questa difficoltà. Ora, però, la cosa interessante di Camerino è che Camerino è stata costruita poi, più tardivamente, nel 600, nel 700, su una città medievale che è costituita da tutta una serie di volte di pietra, queste che stanno sotto. In realtà nelle fondamenta di Camerino c'è un grande vuoto, ci sono tutti questi grandi spazi che invece sono rimasti perfetti dopo il terremoto, perché ovviamente è una struttura molto solida, no? E questo poi è lo stato della conservazione delle opere. Siamo andati a vedere, no? Perché questa storia qua è una storia molto importante, perché l'arcivescovo ha fatto un'operazione di difesa delle opere d'arte, hanno detto non le portate via di qua, perché ovviamente tutti i musei hanno detto dateci le opere, le teniamo noi, poi escono, non tornano più, e lui ha imposto di tenere lì le opere, perché queste opere sono quelle che tutti i cittadini vedono tutti i giorni, no? Si entra in una chiesa, c'è un tiepolo, entri in un'altra parte, c'è una Madonna del 300, vai da un'altra parte, c'è un'Annunciazione del 400, che per noi sembra normale, no? Vado a fare la spesa, passo, faccio una preghiera, vado a vedere. Per molti è un fatto eccezionale, ma la nostra eccezionalità sta nella nostra normalità, no? Allora il tema delle opere d'arte in quei luoghi è molto importante, perché oltre alle case, che è la prima cosa da fare, e a mettere in sicurezza il paese, l'altro è quello di continuare a mantenere una quotidianità, che è quella di vedere anche le opere che noi siamo abituati a vedere tutti i giorni, no? Quindi quando togli la possibilità di stare nel centro storico, di camminare, mangiare un gelato, gli togli l'accesso ai luoghi il culto, gli toglie gli accessi che si è abituato tutti i giorni, diventa veramente difficile sopravvivere in luoghi come questi. E all'Aquila, molto tempo fa, le persone mi dicevano non si può vivere di sola periferia, quindi vuol dire anche che la periferia sta in piedi perché ha un equilibrio con la parte storica, sono due elementi che stanno insieme, togli uno, l'altro non ce la fanno. È un paesaggio poi straordinario, no? Poi Camerino è un centro di cui ci sono 31 piccoli comuni che sono tutti intorno a lui e che dipendono da questa relazione, no? E abbiamo fatto anche un grande lavoro con i fotografi, chiedendo ai fotografi di darci una mano a vedere i paesaggi, a vedere i luoghi, perché un architetto ha sempre una visione che può essere un po' deformata, un po' troppo orientata, no? Mentre invece un fotografo può cogliere delle cose che magari ci sfuggono, e questo lavoro della fotografia del paesaggio, dell'architettura fatto per la progettualità è stato un'operazione molto importante, no? Poi ci sono queste cose qui. Questo è il tempietto di Valadier, che fa vicino a Macerata, in questa grotta, costruisce in una scala un po' diversa il tempietto di Bramante che c'è a Roma, no? Lo ricostruisce, ma guardate un po' che roba meravigliosa. Oppure altre esperienze, San Sepolcro, una cooperativa di ragazzi che utilizza una vecchia caserma abbandonata, fa un illecito occupando la caserma vuota e dopo viene sanata perché quella caserma di colpo diventa il luogo di riferimento per l'educazione artistica dei ragazzi che vanno in... Allora poi è nato un rapporto con CDP, con i militari, però è un'iniziativa di due ragazze che hanno deciso di aprire un luogo di cultura, in un luogo, San Sepolcro, famoso per altre vicende, però anche lì un luogo così piccolo come è San Sepolcro, pensate che cos'era nel Medioevo o nel 400, nasce una delle più grandi invenzioni del 500, cioè la prospettiva. Nasce a San Sepolcro con Piera della Francesca. Meraviglioso, perché questo rapporto che ha Piera della Francesca con le persone di San Sepolcro è che ti dicono: ma sei stato a vedere il restauro di Piero? Perché è appellato per il suo nome, no? Meraviglioso. Oh, bellissimo. Oppure l'altra città di Castello, la Fondazione Burri, che utilizza un vecchio essiccatoio di tabacco, viene acquistato dalla Fondazione. E ci sono le opere di Burri, un'altra cosa meravigliosa. Quindi in un'area interna ci devi anche andare alla città di Castello, però è per dire che quanto pesa alla fine il DNA di questo paese in quei luoghi, diventano luoghi molto molto importanti. Scendiamo giù verso il sud, abbiamo fatto una ricerca che devo dire è abbastanza sorprendente sullo stato del paese con i dati dell'Istat, il CRESM e tutti gli organismi pubblici, no? E purtroppo emerge ancora una volta, non c'è bisogno che ve lo racconto certo io, no? Questa grande diversità ancora, che c'è questa spaccatura tra nord e sud. È chiaro che il sud, e adesso anche il nord per carità, ci sono delle economie illegali che tengono in piedi il paese, perché se no non si spiegherebbe come mai questo paese sta ancora in piedi, no? C'è un nord che ha uno spostamento di popolazione che nel 2030... sarà il 71% di persone vivono al nord e il 30% al sud, a parità di territorio, voi potete capire che cosa vuol dire, no? Dal punto di vista anche dei servizi, dell'uso delle città, però c'è anche una ripartizione economica del reddito che ancora c'è una differenza mostruosa, no? Anche se quello che può sembrare strano, la gran parte delle aree interne e delle aree del sud non sono prive di infrastrutture, perché gli ospedali ci sono, le scuole ci sono, anche quantitativamente di più. Il problema è che ci sono fatte male e la gran parte abbandonate. Quindi se vai a vedere i numeri, dici non è che siamo un paese che abbiamo bisogno di fare poi tanto, abbiamo di mettere a posto tutto quello che è stato fatto male. Qui siamo nella Valle del Basento, anche questo è un posto meraviglioso. Quel pastore che avete visto all'inizio, che urla un linguaggio incomprensibile, chiama, siamo andati con lui, perché un appassionato ha fatto la guardia forestale 40 anni e poi ha deciso di fare il pastore di transumanza, è sempre stato il suo sogno. È un po' particolare che uno dice voglio fare un mestiere per poi fare il pastore della transumanza. E ha portato questo gregge, questa mandria di mucche podoliche, no? Nella valle in basso, e piano piano fanno transumanza per arrivare fino dopo Matera, no? Ora, io ero lì con lui, che l'ho filmato, lui le chiama, queste mucche si fermano, si girano, lo guardano, poi ci sono le capobranco, c'è tutta un'organizzazione sociale, lui gli dice quelle cose che dice lì, e poi si rigirano e lui mi dice: adesso vanno a Matera da sole. E vanno a Matera da sole davvero, quindi cioè, ci parla lui, no? È una roba impressionante, è una roba, guarda, cioè, è un viaggio da fare, perché scopre dei mondi, cioè, questo signore è meraviglioso, ma poi ci sono altra gente bellissima che abbiamo incontrato, no? Queste sono queste case scavate un po' come Matera, no? Scavate nelle rocce morbide, e questi sono i paesaggi del Basento, no? Sono posti... E una delle cose che è più interessante è che a fronte dell'abbandono di una gran parte del paese nelle aree centrali, che non è poi omogeneo, cioè 1.100.000 persone hanno lasciato le aree interne, sono stati rimpiazzati da 900.000 immigrati. Quindi la bilancia globale non è neanche così negativa, grazie al fatto che c'è un'immigrazione legale che lavora, quindi sono agricoltori, persone che lavorano in edilizia, piccoli artigiani, che hanno compensato questo abbandono, che ha anche permesso in alcuni luoghi di aprire le scuole, se no sarebbe chiuso. Quindi su questo tema dell'immigrazione non ne parliamo oggi. Qui siamo nelle Puglie, qui siamo nella zona di Laterza, i grandi paesaggi delle Gravine, anche questi sono posti meravigliosi. Ecco, a fronte di quell'abbandono, cosa è successo? Che possiamo anche guardarle con due punti di vista diversi. Uno, ovviamente, c'è una perdita di popolazione, anche perché c'è una crescita di popolazione dal punto di vista dell'attività drammatica. Solo per dirvi che il dato più drammatico non è la parola giusta, ma non mi viene un'altra. Nel 2035, quindi per i prossimi 15 anni, meno, sulla popolazione attiva, cioè quella che lavora, su 10 che lavorano, 6 sono over 65. Questo è un dato la demografia non sbaglia, l'economia sbagliano sempre, ed è una delle categorie che mi fa più impazzire, perché un economista fa previsione e sbaglia sempre, ed è uno più ascoltato sempre di più. Un altro sbaglia e va in galera, cioè è una cosa ben strana questa cosa dell'economia. Ecco, per dire che nel 34, in quei 13-14 anni, noi ci troviamo con un problema serio, quindi bisognerebbe capire se qualcuno conosce veramente questi dati di proiezione del tempo, perché... Questo tema del welfare non è uno scherzo, cioè non è solo un problema degli immigrati, che è un problema che non esiste, è il problema di capire come sostituire una parte della popolazione o come far crescere attraverso politiche sulla famiglia. È rimasto quanto? 10 minuti. Vabbè, questi sono piccoli interventi in una piccola stazione, poi andiamo in Sicilia, Sicilia è un posto meraviglioso, io sono palermitano. Creto di Burri, non so quanti di voi hanno avuto la possibilità di andarlo a vedere, una delle opere di land art più straordinarie del mondo, non della Sicilia, del mondo. Allora, faccio una parentesi, poi non so se riesco a farvi vedere tutto perché chiacchiero trovo. Gibellina, 1967 mi sembra, terremoto di Gibellina. Gibellina era lì, c'è un posto dimenticato da Dio lassù. Ora, la Sicilia di quegli anni, nelle campagne, la gente faceva la fame. Cioè, ricordiamoci anche il quadro geografico e politico, cioè la gente, i contadini, vivevano in estrema povertà, un'enorme fatica. Crolla Gibellina e poi anche gli altri paesi intorno e si decide di fondare una nuova città. Gibellina nuova, sul raccordo autostradale, che non era neanche sbagliata come idea perché era su una via di comunicazione. Ora in Sicilia, come da noi, i paesi si sono massacrati tra famiglie a 20 km, 10 km uno dall'altro, no? Cioè faide familiari secolari, no? Tu fai una città dove prendi tre paesi e li metti tutti dentro insieme, no? Poi, dal punto di vista antropologico e sociale, non è stata proprio una gran fortuna, però c'era uno, questo Corrao, questo sindaco, pazzo, visionario, però uno che ha avuto del coraggio, no? Facciamo Gibellina nuova, la facciamo progettare agli architetti. Poi ha sbagliato architetti, ma questo è un altro discorso. Chiama gli accademici di quel tempo, gli accademici hanno fatto un disastro, adesso non so, qui ci sono i professori, neanche ce l'ho con loro, però è un disastro, ognuno dovrebbe fare il suo mestiere. Però intanto allora, siamo negli anni 70, dove nel mondo ci sono altri paesi dove hanno detto costruiamo una città moderna, il grande sogno della modernità, no? Vabbè, non è riuscita da nessuna parte, eh? Non è che non è riuscita a Gibellina, non è riuscita in India, non è riuscita in America. Allora fanno, fonda la nuova città e però chiama gli architetti, che mi sembra già importante, poi chiama gli artisti, cioè chiama Pietro Consagra, Pomodoro, Menotti, cioè chiama gli artisti di quegli anni, i più importanti artisti italiani conosciuti nel mondo, a fare opere d'arte nella città. Meraviglioso. Cioè, ancora oggi Luigi Bellina, al di là di alcuni edifici bruttini, c'è un museo che ha 2000 opere di artisti moderni, perché adesso contemporanei non potrei dire, e la città è piena di interventi artistici molto interessanti. Ci abbiamo messo magari 50 anni a digerirlo, però adesso alla fine non è neanche male la città, no? Allora, penso, dunque, hanno fatto quello, poi vanno nella Ghibellina vecchia e la tirano giù col tritolo. Provate a immaginare 2018, un sindaco va in un'area, demolisce, cioè, adesso buttiamo giù tutto, chiamiamo Burri e gli facciamo fare una colata di cemento. Cioè, ci voleva veramente del coraggio. Poi forse nessuno sapeva cosa stava succedendo, come succede spesso, e poi succede, no? Ecco, la reazione a quel dramma, che ancora oggi è molto presente, il dramma del terremoto, si è trasformato in una grande opera d'arte, perché lì comunque non si poteva più fare nulla, in un'azione sulla città che ha lasciato dei segni meravigliosi, adesso vi faccio vedere, no? Sono delle sculture in mezzo alla campagna, ci sono ancora le scenografie di Pomodoro, un aratro gigante, tutto. Allora, in tutto questo, Pietro Consagra, un artista importantissimo di quegli anni, insomma, in quel periodo, Corrao, siccome è di Mazara del Vallo, Corrao gli chiede, fai il progetto di un'architettura. Lui nel 1964 scrive un libro, La città frontale, e dice, guarda te, è per quello che gli artisti sono importanti ed è importante che vengano rimessi in pista nel rapporto con la città. Nel 64 cosa dice Pietro Consagra? Non vorremmo che le nostre città finissero con dei cubi di cemento dove abitare, no? Cioè, 30 anni dopo le periferie, i gran cubi di cemento, quindi aveva già visto che questo rapporto troppo funzionalista, dicendo, l'architettura non è solo funzionalista, perché non possiamo solo vivere di una funzione, no? Ci vuole anche una parte emotiva, ci vuole anche l'arte per poter sopravvivere alla quotidianità, no? Fa questo teatro. Ora, se lo guardi così, un po' sembra un mostro di cemento, no? Un'opera mai finita, anzi, hanno finito il tetto 5 anni fa. Allora, ci prendiamo la briga, apriamo noi il teatro. Mettiamo in sicurezza, abbiamo firmato tutte le delibere perché nessuno voleva prendersi la responsabilità. Apriamo questa roba qua, vabbè, insomma, ci sono un po' di artisti che ci hanno aiutato. Dentro un artista di Reggio Emilia ha fatto questo disegno dopo una serie di interviste chiedendo alla gente cosa gli rimane, cosa gli è rimasto di Ghibellina, e ovviamente sono poi quasi tutti anziani, gli rimane ancora nella mente quel momento drammatico in cui vengono giù le case e dobbiamo scappare. Quindi quella memoria, una memoria lunghissima, solidissima, no? E alla fine, magari io giudico male l'architettura perché ho dei filtri per cui magari quell'architettura non mi piace, però lui dice, però nella città nuova si sta molto meglio, ma molto meglio, sono le strade, sono i bagni, in fondo non è stata poi così male. E questo mi ha anche un po' rincuorato che alla fine non è stata proprio un'operazione a perdere, no? Però il tema qual è? Cioè, hai Ghibellina, hai il Cretto di Burri, hai quest'opera di Consagra meravigliosa, basterebbe così poco per mettere a posto quel teatro in cui lui dice non ci vogliono più gli angoli retti, non bisogna più fare solo le cose piane, ma dei luoghi morbidi. Allora incontriamo i personaggi che ci sono in questa città meravigliosa, incontriamo e troviamo dei signori che ormai hanno più di 70 anni, uno era un fabbro, uno lavorava alle ferrovie, e facevano tutti il pomeriggio, insomma, dopo il lavoro i ciapini, ferramenta, scolpivano, cioè lavoravano le materie. Allora dice, ma è venuto da noi il pomodoro, ci ha portato un bozzetto così, ha detto, fatemelo alto 5 metri. E noi ci siamo messi lì e l'abbiamo fatto, no? Poi è arrivato Menotti, dice, devo fare questa scultura in ferro, me la fate? E ci siamo messi lì e l'abbiamo fatta. Diceva, io ho fatto l'impiegato per tanti anni e poi ho scoperto l'arte, ma è una roba meravigliosa. Ho scoperto l'arte, è diventato un artista. Poi potremmo giudicare la sua cosa che fa belle e brutte, non ha importanza. Però il fatto che qualcuno, cioè che quell'operazione lì, abbia trasformato delle persone con quella sensibilità, io trovo che Gibellina ha già vinto la sua partita, perché ha lasciato un'eredità così forte, no? Nelle persone, no? Poi vabbè, ci sono piccole che in cui siamo, insomma, Rosarno, Reggio Calabria, su questi piccoli interventi, questo è un racconto della città attraverso questo piccolo negozio itinerante, e poi la Sardegna, e concludo, questo sono gli alberi di sughero, che quando togli il sughero dentro l'albero è rosso sangue, no? Una roba impressionante, quindi vedi, queste sugherie sono impressionanti. Allora, per concludere questo viaggio, la Valle del Garropa, ma guardate che roba meravigliosa. Sardegna purtroppo forse è il luogo dove c'è il più grande spopolamento, cioè, la Sardegna ormai non dico che è persa, ma quasi, perché non ci sono effettivamente opportunità di lavoro di nessun tipo, no? Un territorio molto ferito, questo si chiama Ottana è un po' un'operazione come l'Ilva, no? L'Ilva poi ha avuto tutto il suo successo, diciamo, anche come produzione, il quarto o quinto sito produttivo, un posto importante. Qui Ottana, partono per fare un petrolchimico, Ottana nel cuore della Barbagia, si chiama Barbagia perché era un posto barbaro, ecco, deriva da lì, cioè difficile, eh? Fanno questo centro petrolchimico nel cuore della Barbagia, è impossibile arrivarci, dura 6 anni, prendono 6.000 persone come dipendenti, dura un periodo e poi chiude tutto, no? Quindi lasciando dietro di sé di nuovo una ferita sociale, e queste due ciminiere sono un po' il simbolo, no? di questo fallimento, delle politiche del lavoro. Cioè le politiche del lavoro non hanno mai funzionato in questi paesi, perché non basta fare un'industria e prendere la gente a occuparla, bisogna che l'industria poi funzioni, che qualcuno gli stia dietro, che ci sia un mercato, insomma. Però dall'altra parte Ottana è in quella zona della Barbagia dove ci sono i centenari, che è un po' il paradosso di questa storia, no? Perché vengono studiati in tutto il mondo, perché c'è una popolazione che ha una media che supera i 100 anni. No? Allora, il tema dei centenari, comunque un tema sull'invecchiamento, ci ha portato a fare un progetto sul tema delle cure, perché una popolazione che invecchia ha un problema diverso, che non è solo l'ospedalizzazione, e quello è, sono acuti, sono malattie croniche, malattie di intervento immediato. Le malattie che ci troviamo davanti sono delle malattie di natura cronica, no? Cioè il diabete, le malattie cardiovascolari, cioè quelle malattie che non hanno bisogno di un ospedale ma un luogo di cura, no? E quindi abbiamo fatto un progetto a Ottana con i cittadini sul tema che cos'è una casa di cura, cioè che luogo dobbiamo progettare per le cure. E ovviamente uno dei temi più forti è la relazione delle persone, cioè la cura. Puoi prendere anche una pasticca, no? Per il diabete, o farti una puntura, però il tema è come facciamo a stare insieme, dove la comunità insieme uno cura l'altro, e l'aspetto psicologico e sociale è uno degli elementi fondamentali della cura, no? Quindi questi sono i luoghi, e questa è la storia di questo paese. Ora io mi rendo conto, è un paese che è anche difficile poi in alcune zone capire che futuro ci sarà, no? Questa poi adesso è un po' quella che oggi chiamano l'architettura spontanea, no? Diciamo che è una bella parola, perché adesso non si usa più abusivismo, si dice l'architettura spontanea, che è un po' filino più poetico, ma è lo stesso drammatico, uguale, no? Poi uno ci può trovare anche delle cose divertenti in questo, no? E poi per finire, meraviglioso, ho finito, che mi guardano, non mi dice niente nessuno, Orgosolo, andiamo a Orgosolo, perché è uno, insomma, famoso luogo del banditismo, ha avuto una storia meravigliosa negli anni 70-80, però andiamo a Orgosolo, è uno dei segnali del cambiamento del clima, che è un fatto, ci sono dei negazionisti in giro, però non state ad ascoltare, perché è un fenomeno che succede veramente. Siamo andati alla fine di aprile, nevicava, quindi già abbiamo preso una marea di freddo. Andiamo a Orgosolo e siamo stati un giorno dentro un bar dove c'è una cara signora, e Orgosolo è famoso per questa storia dei murales. A Orgosolo ci sono ancora i circoli del PC, anche se il PC non c'è più, c'è ancora lì, perché c'era tutto un lavoro sociale importante, benedetti che tornassero, no? E fanno questi murales e incontriamo queste cose bellissime. Sono tutti murales impegnati, no? Tipo questo sul tema delle due torri, poi c'è il tema dell'ambiente, c'è il tema del banditismo, c'è il tema di conservare la Sardegna, il lavoro, i giovani. E gli chiedo, ma com'è che fate a fare sta roba? Dice, ma no, ma siamo un gruppo e durante l'anno ci occupiamo di tenere questi che voi vedete lì, sono poi ripresi tutto l'anno, non è che lo fai una volta, dopo un anno col clima che c'è va via tutto, no? E lei che mi fa impazzire, questo vi faccio vedere la foto, io e lei nel bar, e mi fa, gli ho detto, ma voi com'è che fate, come fate a scegliere il tema su quell'edificio? E lei, una risposta meravigliosa, è l'edificio che ci suggerisce cosa fare. Se lo trovo meraviglioso, cioè. Io non ho ancora capito, però l'ho trovato veramente meraviglioso. No, però è per dire che c'è una storia di resistenza, cioè a Orgosolo bisogna andarci. A Orgosolo hanno fatto un disastro, perché facevano le case per secoli con il granito, perché quella è la materia che c'è, facendo dei mattoni grandi così, di granito, e facevano le case. Poi arriva qualcuno e dice, no, ma il granito, facciamo un bel cemento, no? Hanno distrutto metà del centro storico facendo queste case intonacate con la finestra, col telaio di ferro, con la tapparella, e distrutto il paese. È distrutta l'immagine, tutto proprio è poi un eterno infinito, mentre invece quelli che sono rimasti sono belli solidi, no? Granito, un bel tetto, bello, bello definito. E quindi l'avventura di Orgosolo è anche una storia bellissima con la signora. E poi chiudo. Questo è un microscopico che si chiama Dorgali, poco più sotto, vicino a Nuoro. È un piccolissimo progetto, una stazione, una pensilina per la tesa dell'autobus. Ora, siamo a Dorgali, non è che siamo che ce ne sono 100, ce n'è una, questa. Al pullman si ferma lì. Il paese è sotto, e per andare a prendere il pullman devi fare un percorso, hanno fatto un piccolo percorso pedonale con un po' di erbetto, un architetto, un ragazzo giovane, fa questa pensilina che ha una cornice con un vetro e quattro seggioline. Quattro seggioline. Ora, adesso a parte la foto che è volutamente fatta con le due signore anziane così, però quel posto lì non ci vanno più per aspettare l'autobus, ci vanno per fare delle chiacchiere. Cioè, dove ci vediamo? Ci vediamo su alla pensilina. Quindi, per dire che un gesto semplice come quello di una pensilina è una roba straordinaria, no? Pensilina, un vetro, tu vai lì, hai una cornice che ti incornicia un paesaggio meraviglioso, quattro seggioline, e la gente è contenta. Quindi vuol dire che anche un progetto come... cioè un architetto che fa una così è un genio. Non è una torre a banana come fanno a Milano i nostri amici architetti. È una roba semplice. È quello che bisognava fare, no? Non è che bisogna fare una cosa, bisogna fare quella roba lì. Vabbè, questo è bellissimo. Vabbè. Ottimo, grazie.